Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Sono Marco Succio, docente di letteratura spagnola dell'Università di Genova, e vi parlerò di Madrid in un breve percorso attraverso la sua storia. Mettiamo che parli di Madrid, cantava Joaquín Sabina. Ebbene sì, parliamo di Madrid, di una città che nasce nel IX secolo, fondata dagli Arabi, per controllare le truppe cristiane che scendevano verso sud, nel tentativo di riconquistare la penisola iberica. Dalla fine dell'XI secolo, dopo la conquista da parte del re Alfonso VI, Madrid formò parte del Regno di León. Fu poi il re Filippo II, nel 1561, a farne la capitale di Spagna. Madrid era piccola, infinitamente piccola per rappresentare un impero così grande come quello spagnolo. Ma nonostante questo, i vari sovrani che si susseguirono non sembrarono particolarmente interessati ad avviare processi di ampliamento e soprattutto non intesero investire l'oro delle Indie in quel desolato pueblon manchego. Solo il re Carlo III, nella seconda metà del Settecento, diede un primo impulso di sviluppo alla città. La realizzazione di importanti opere urbanistiche e architettoniche, tra cui spicca la costruzione del Museo del Prado, gli valsero il soprannome di Re Alcalde, il Re Sindaco. Un fuoco fatuo, un lampo nel buio secolare. Oltre 100 anni dopo, all'alba del XX secolo, Madrid arrivava a stento al 500.000 di abitanti. Madrid era piccola, sì, ma la vivacità delle sue strade era già abbagliante. Se ne resero conto soprattutto i viaggiatori stranieri, che rimanevano ammaliati dal brulicare di varia umanità che ne popolava piazze e strade. Il mondo de Amicis, che viaggiò in Spagna nel 1871, inviato dal quotidiano fiorentino La Nazione per seguire da vicino le vicende del re italiano Amedeo I d'Aosta, pubblicò le impressioni di questa esperienza in un agile libricino al quale diede l'emblematico titolo di Madrid. Parlando del cuore pulsante della città, la Puerta del Sol, De Amicis scrive: «I primi giorni non potevo allontanarmi dalla piazza della Puerta del Sol. Ci stavo ore ed ore e mi ci divertivo tanto che avrei voluto passarci la giornata. È una piazza degna della sua fama, non tanto per la sua vastità e la sua bellezza, quanto per la gente, per la vita, per la varietà dello spettacolo che presenta a tutte le ore del giorno. Non è una piazza come le altre. È insieme un salone, un passeggio, un teatro, un'accademia, un giardino, una piazza d'armi, un mercato. Dallo spuntare del giorno fino a un'ora dopo mezzanotte v'è una folla immobile e una folla che va e viene per le 10 grandi strade che vi mettono in capo. E un inseguirsi e un incrociarsi di carrozze che dà il capogiro. Là convengono i negozianti, là i demagoghi disoccupati, là gli impiegati smessi, i vecchi pensionati, i giovani eleganti. Là si traffica, si discorre di politica, si fa l'amore, si passeggia, si leggono i giornali, si dà la caccia ai debitori. Si cercano gli amici, si preparano le dimostrazioni contro il ministero. Si coniano le false notizie che fanno il giro della Spagna. Si tesse la cronaca scandalosa della città. Nella seconda metà del XIX secolo, la necessità di dare una nuova immagine alla capitale si era fatta impellente. Il punto di riferimento, a culminare un processo di affrancesamiento che aveva in tempi diversi riguardato la politica, la cultura e la moda, era naturalmente Parigi. Il piano di riforma realizzato dall'architetto Haussmann aveva fatto della capitale francese una città luminosa, maestuosa, dotandola di lunghissimi e ampi boulevard. Parigi era diventata così la città della luce e ora anche Madrid voleva uscire dall'ombra. L'ambizioso progetto di riqualificazione e ampliamento venne affidato all'architetto Carlos Maria de Castro e fu approvato nel 1860. La realizzazione era prevista a lungo, lunghissimo termine. In un secolo Madrid avrebbe dovuto raddoppiare la sua estensione e con essa il numero dei suoi abitanti, passando dai 250.000 circa al 500.000. Un'enorme differenza divideva però Madrid da Parigi. Se in Francia il progetto aveva riguardato il centro stesso della città, nel quale interi quartieri erano stati abbattuti per far spazio ai grandi viali che ancora oggi la caratterizzano, a Madrid l'ampliamento avvenne utilizzando lo spazio che la circondava. Si trattò di uno sviluppo orizzontale che evitò la costruzione di edifici che superassero i 5 piani d'altezza. Un difetto in quel momento. Vedere quello che era accaduto oltre i Pirenei suscitava un desiderio di maestosità che sembrava scontrarsi con ciò che stava avvenendo a Madrid, dove girare per il centro significava ancora immergersi in un reticolo di strade piccole e anguste, prive di quello sfarzo e di quella maestosità che si addiceva a una grande capitale. Fare di Madrid una città airosa, elegante, questo era il desiderio. Al risultato si arrivò, almeno parzialmente, solo nella prima metà del XX secolo, quando ormai il modello non era più Parigi, ma New York. La Gran Via e il Passeo della Castigliana, le due grandi arterie che attraversano la città, rispettivamente da est a ovest e da nord a sud, vennero costruite esattamente a questo scopo. Ma Madrid, agli albori del XX secolo, era una città più sopportata che amata. Gli scrittori spagnoli difendevano l'Arcadia del mondo contadino e dell'assolato paesaggio castigliano e vedevano in Madrid il luogo della perdizione, dell'immoralità, della bruttezza imposta dalla modernità. Perché se è vero che le grandi mutazioni erano ancora lontane dal venire, il cittadino comune percepiva ogni minima novità come una profonda trasformazione. Le prime auto che iniziavano a circolare, nel 1917 la città ne contava ben 1514, i tram elettrici che sostituivano quelli de sangre, trainati da cavalli, la costruzione di hotel di lusso come il Ritz e il Palace e l'apertura del Cicote, il primo American bar madrileno, locale mitico nelle cui sale trascorsero indimenticabili serate attori del calibro di Frank Sinatra, Grace Kelly, Ava Gardner, Rita Hayworth, Sofia Loren e Gregory Peck. L'illusione della grande Madrid si era ormai impossessata dei suoi cittadini e se i contadini accorrevano in massa dalle campagne castigliane e andaluse, richiamati dalla chimera di uno sviluppo in realtà quasi inesistente, agli scrittori non restava che descrivere la desolazione della sconfitta. Nel luglio del 1936, il fallimento del colpo di Stato e l'avvio della guerra civile, Madrid, rimasta fedele alla Repubblica, visse 3 anni di assedio. Al termine del conflitto, nel 1939, l'instaurazione del regime militare di Francisco Franco. Nei durissimi anni 40, la capitale era, come scrisse in uno dei suoi versi più celebri, il poeta Dámaso Alonso, una città abitata da 1 milione di cadaveri, riflesso della grigia e soffocata società franchista. Il caudillo, rabbioso nei confronti di una città che aveva strenuamente difeso la Repubblica durante la guerra civile, venne inizialmente attratto dall'idea di spostare la capitale a Siviglia. Tornato sui suoi passi, avviò un processo di sviluppo destinato invece a rafforzare l'immagine della capitale. Madrid sarebbe dovuta diventare l'emblema del regime, una capitale grande e superba. Il progetto, affidato all'architetto Pedro Bidagor, prevedeva un ampliamento smisurato dei confini della città, risultato che sarebbe stato raggiunto anche grazie all'annessione di molti comuni della cintura. Nel 1961, il drammaturgo Miguel Miura, in un suo breve testo dedicato a Madrid, affiancò alle consuete critiche un aspetto positivo, piccolo gesto rivoluzionario, utile però a infrangere l'immagine negativa della città. «Perché Madrid, scrisse Miura, non ha nulla di speciale. Non ha un grande fiume e non ci sono quasi grattacieli. Non ci sono canali né laghi. Non ci sono rovine gloriose né il mare. A Madrid mancano molte cose. Ma la gente per le strade, gli scorci inaspettati, la varietà, il contrasto, l'animazione costante e le sue consuetudini. Vale la pena alzarsi presto, almeno una volta, per vivere un giorno la vita di Madrid. È l'inizio della rinascita, o forse della nascita. Un percorso inizialmente lento, in fondo siamo ancora negli anni della dittatura, che si farà però rapidissimo a partire dall'avvio della transizione democratica nel 1975 e dalla successiva esplosione della Movida. La Movida, già, quei folli anni di pura adrenalina che scossero la vita notturna madrilena. I quartieri di Ciueca e Malasagna, con i loro locali trasudanti di eccesso e voglia di vivere. Il Rockola, la mitica sala musicale dove si esibiva un giovanissimo Pedro Almodovar, insieme al suo amico Fabio McNamara, che di anglosassone non aveva nulla più che il nome d'arte. Gli anni in cui Miguel Bosé cantava Super Superman, inno al supereroe che tutti i giovani madrileni immaginavano di essere in quella fase di straordinario cambiamento sociale. Ballando, trascorro le giornate ballando, cantava Alaska, artista di riferimento della movida madrilena, insieme al gruppo Lo Spegamoides, per celebrare la follia collettiva di quegli anni. Da quell'esperienza Madrid esce rinnovata, e non solo a livello culturale. Dagli anni Ottanta la città sembra raccogliere i frutti di tutti i fallimenti precedenti. Mi riferisco, naturalmente, ai tentativi frustrati nel tempo di renderla non solo una grande capitale in senso spaziale, ma una magnificenza di capitale. Ora, nel momento di trasformazione delle grandi città in metropoli o megalopoli, l'altezza ridotta dei suoi palazzi, l'incontaminata bellezza del suo centro storico, le grandi zone verdi che la circondano, dal Parco del Retiro alla Casa de Campo, la consuetudine dei suoi abitanti di condividere gli spazi pubblici, la rendono una capitale splendente, viva, desiderata. Se a questo si aggiunge un'offerta culturale, gastronomica ed intrattenimento inimmaginabile, il quadro è completo. Madrid, diremmo oggi, è l'underdog che si impone su tutto e tutti. È la Cenerentola che si riscopre principessa. Madrid non si può capire solo guardandola. Madrid va annusata, assorbita, respirata. Madrid è il palpitare delle sue piazze, è l'odore delle sue strade. È quella sensazione di incredulità che proviamo quando ne respiriamo l'aria fresca e limpida, che ci sembra impossibile in una grande metropoli. Madrid è un paradosso, quello che ascoltiamo quando i suoi abitanti parlano di lei. La compianta Almudena Grandes, la più madrilena delle grandi scrittrici contemporanee, lo ha ricordato nel discorso pronunciato in occasione dell'apertura della festa di San Isidro, il patrono della città, nel 2018. Madrid, disse, è un caos misteriosamente ordinato. Madrid è una città che non ama se stessa o che lo fa molto meno di quanto dovrebbe. Molti madrileni passano la vita a dire che questo è uno schifo e che prima o poi se ne andranno. Ma alla fine non se ne vanno mai. Madrid è questo. Madrid non ha skyline. Madrid si guarda dal basso. A Madrid non si atterra, da Madrid si decolla. Madrid è un'ascensione terrena, un percorso verso la bellezza. E in fondo, come canta Ismael Serrano, fortunato è chi ritorna a Madrid.
Le città visibili. Un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.